State ascoltando SBS Italian.
Mi chiamo Francesca Valdinoci, siete in ascolto di un podcast di radio SBS Italian. Il mondo si allontana? Questa è la domanda che dà il titolo all'ultimo rapporto pubblicato dal Centro Altre Italie, un istituto che dal 2005 rappresenta un importante osservatorio sull'emigrazione italiana. E questa mattina abbiamo ospite ai microfoni di Radio SBS la co-curatrice del rapporto insieme ad Alvise Del Pra. Diamo il benvenuto alla direttrice del Centro Altre Italie, Maddalena Tirabassi.
Buongiorno.
Una domanda evocativa, anche potente direi, quella che avete scelto per il titolo di questo rapporto. Partirei proprio da qui. Come l'avete scelta?
Ma allo scoppio della pandemia è stata proprio la prima cosa che ci è venuta in mente. Che cosa avverrà di queste numerose, sempre più fitte migrazioni italiane nel mondo? Perché abbiamo avuto subito la sensazione che il primo limite posto dalla pandemia fosse proprio quello della libertà di movimento, una libertà di movimento che era stata appena, diciamo, conquistata dagli italiani, no? Solo negli ultimi decenni c'è stata una forte ripresa delle migrazioni verso l'estero, come sappiamo, con protagonisti prevalentemente una popolazione giovane che si è diretta in tutte le parti del mondo.
Ecco, in questo modo infatti il coronavirus, diciamo, ci ha portati un po' a ricordare un concetto che sembrava un po' destinato a dissolversi, quello che diceva lei, quindi la situazione della mobilità italiana, che in qualche modo il concetto dei confini nazionali ce l'aveva un po' fatto dimenticare sotto certi profili. Stiamo parlando ovviamente dell'emigrazione delle ultime generazioni. Il rapporto parte dalla premessa che appunto questi cambiamenti che ha innescato la pandemia siano destinati a durare nel tempo. Perché?
Ma la sensazione è che, come stiamo vedendo, specialmente in questa seconda parte dell'anno, che le cose siano lunghe, che il recupero sarà lungo, e non solo per quello che riguarda gli aspetti sanitari, ma anche per quello che riguarda l'impatto che la pandemia sta avendo sulle economie globali, direi. E quindi ci è subito venuto in mente che, anche se ad esempio i trasporti verranno ripristinati al più presto, probabilmente i costi dei trasporti non lo saranno più. E questa generazione abituata a muoversi liberamente, non dimentichiamo che la maggior parte delle nuove migrazioni italiane avviene all'interno dell'area europea, queste nuove generazioni sono abituate a muoversi liberamente all'interno, appunto, quantomeno del continente europeo, con quasi un senso di pendolarità, spesso basando la propria scelta migratoria sul fatto di poter tornare a casa molto spesso.
Ecco, mi è sembrato di leggere tra le pagine del rapporto che un aspetto importante che avete analizzato sia stato anche il riflesso appunto dell'immagine del paese, dell'Italia, attraverso anche la narrazione dei comportamenti dei paesi che ospitano le comunità degli italiani. L'Italia, che appunto dopo la Cina è stato il paese colpito per secondo al mondo per l'emergenza Covid-19, da questa prospettiva che cosa è emerso?
Ah, esatto, agli inizi ci sono stati alcuni episodi, non troppi, ma ci sono stati, dovuti al fatto che l'Italia fosse il primo paese europeo, ad esempio, a essere colpito dalla crisi, e c'era un po' di un senso quasi di sufficienza nei confronti del nostro paese. Queste cose capitano agli italiani, ci sono state copertine di riviste europee che sembrava un po' prendessero in giro questa situazione, e sull'onda di questo abbiamo chiesto nelle nostre interviste, che sono state numerose, una quarantina di interviste in profondità e 1200 interviste fatte attraverso questionario online, ci siamo chiesti di appurare se questo fosse vero, questo sentimento un po' di pregiudizio nei confronti degli italiani fossero ancora forti all'interno dei paesi in cui le nuove migrazioni si erano recate. Quello che è emerso è che la situazione era diversa da paese a paese, ma di fatto non abbiamo riscontrato niente di più che un timore iniziale nei confronti degli italiani, perché si temeva che fossero tornati dall'Italia il giorno prima e portassero il virus, quindi un timore sanitario di contagio. Non c'erano sentimenti di anti-italianismo. La differenza tra le misure adottate dai vari paesi è quello che ha più spaesato. Ecco, questa è una delle scoperte che abbiamo fatto durante l'inchiesta, che il senso maggiore di disagio agli inizi della pandemia tra gli italiani, molto spesso si trattava di giovani studenti universitari, ma alle prime armi, da poco residenti nel paese straniero, si sono trovati molto disorientati su quali norme seguire, perché erano diverse da paese a paese, e notavano che quelle italiane fossero quelle un po' più strette e che le rassicuravano di più. Di fatto il contatto continuo che avevano con le famiglie e l'osservazione dei media italiani continua poteva far scaturire questi timori, quindi erano un po' divisi. Anche questo è stato oggetto, non dico di pregiudizi nei confronti degli italiani, però di considerare gli italiani più paurosi rispetto alla pandemia, questo all'inizio. Poi gli altri paesi, come abbiamo visto, hanno riconosciuto invece che le politiche italiane, perlomeno nella prima fase, erano state adeguate e erano state tra i primi ad adottare le misure, virgolette, giuste.
Le testimonianze che avete raccolto, che ci raccontava prima, provengono chiaramente da diversi paesi. Più in generale, ha notato delle caratteristiche sostanziali simili oppure delle differenze importanti che secondo lei sono significative per leggere un po' più in generale il fenomeno delle comunità italiane all'estero oggi?
È una domanda molto complessa. No, le differenze sono molto grandi, perché abbiamo le migrazioni europee, che sono delle migrazioni tra vicini di casa, con l'abolizione che era stata fatta dei confini, che sono risorti proprio per la pandemia, ma aveva portato a uno scambio molto, molto frequente di popolazioni in particolare giovani. E anche il tipo di attività svolte poteva cambiare in questo senso. Riguardo alle modalità di migrazione, veramente riguardano talmente tanti paesi, talmente diversi tra loro, che non è possibile stabilire dei criteri. Quello che abbiamo potuto notare è veramente una sorta di pendolarismo in alcune migrazioni, come ad esempio la migrazione italiana in Germania o in Gran Bretagna, per non parlare delle migrazioni frontaliere verso la Svizzera o la Francia. Nel libro vengono molto ben approfondite dagli quelli che abbiamo chiamato gli esperti, che compongono appunto la raccolta di testimonianze nella seconda parte del volume. E abbiamo veramente situazioni che variano in continuazione in questo senso.
Chiaramente è difficile sintetizzare esperienze e realtà così diverse l'una dall'altra e geograficamente, però immagino, rispetto agli studi che avete compiuto negli anni precedenti, la pandemia ha fatto emergere qualcosa di stridente, ha fatto emergere qualche caratteristica appunto che fa pensare a che un fenomeno come questo potrebbe davvero cambiare il corso dell'emigrazione italiana nei prossimi anni in maniera drastica?
Questa era proprio una delle domande che ci siamo posti all'inizio, no? Se, non essendo possibile verificarlo attraverso i numeri, perché ancora non abbiamo possibilità di avere accesso alle statistiche dei movimenti di popolazione in questo anno così complesso, la domanda che ci ponevamo era come far venire fuori, no, il sentimento nei confronti dell'emigrazione in questo momento di crisi tra chi era appunto emigrato recentemente. Bisogna tenere presente che il campione che noi abbiamo esaminato circa 1200 persone ha una composizione peculiare, perché è composto da persone che sono prevalentemente iscritte all'AIRE, emigrate negli ultimi 15 anni, con un'età per la maggior parte tra i 30 e i 39 anni, quindi abbastanza giovane, con un alto livello di di istruzione. Questa campionatura è così settoriale perché è avvenuta prevalentemente, chi ha risposto al campione ha risposto prevalentemente attraverso Facebook, che come sappiamo non è l'unico mezzo attraverso cui comunicano i nuovi migranti, anzi i più giovani stanno abbandonando Facebook, per cui abbiamo catturato un campione di una nuova migrazione abbastanza matura. In questo senso le risposte che abbiamo avuto riguardo al cambiamenti che avrebbe effettuato la pandemia, che sta effettuando la pandemia nel loro modo di approcciarsi alla scelta migratoria, sono collegati a questo, e abbiamo riscontrato che tra i migranti più vecchi di questi, tra i nuovi, quelli più inseriti economicamente nelle società di emigrazione, hanno risposto di non aver cambiato idea rispetto alla loro scelta migratoria, sono convinti di voler rimanere all'estero. Mentre i più giovani, in particolare gli studenti, ma in particolare ancora quelli non strutturati, coloro che non sono iscritti all'AIRE, quelli che hanno perso il lavoro, che facevano un lavoro nero o lavoro a tempo determinato, o addirittura quelli che sono diventati clandestini, questo il discorso sull'Australia diventa importante. Questa seconda tipologia di immigrazione invece è tornata e non sappiamo se riuscirà a ripartire con quello che cambierà sia nella legislazione oppure anche proprio negli atteggiamenti delle persone nei confronti delle mobilità, perché chi ha meno possibilità avrà dei problemi a viaggiare con la frequenza a cui eravamo abituati a viaggiare negli ultimi decenni, nel senso che anche se riprenderanno i trasporti, riprenderanno, i costi saranno molto maggiori, i voli low cost saranno ridotti, perché vediamo le compagnie low cost chiudere in continuazione, no? Quindi quelli che nell'inchiesta sono emersi come gli invisibili, non sapremo cosa accadrà a loro e quale sarà la loro scelta rispetto alla migrazione. Un aspetto importante in questo senso qua poi è che sta emergendo con forza durante in questi mesi, è quello della possibilità del lavoro a distanza anche in un futuro di normalità. Questo potrebbe dare adito a un cambiamento nelle migrazioni o nelle scelte di non migrazione da parte di molti, che potranno svolgere un lavoro all'estero non muovendosi dall'Italia. Quindi questo però è uno degli interrogativi che ci poniamo per il futuro, però è da tenere presente. Ecco, i lavoratori più qualificati potranno adottare queste soluzioni. La grande incognita rimane per le nuove generazioni, la next generation, perché la nostra è una generazione che è abituata alla mobilità, che non rinuncerebbe alla mobilità. In molti ci hanno risposto questo, non sono disposti a rinunciarvi a causa della pandemia o a causa dei costi maggiori che potrà comportare lo spostarsi. Ma i nuovi, che non sono cresciuti in questa cultura di mobilità e che ora sono confinati nelle case a studiare, hanno dovuto rinunciare, pensiamo ai futuri Erasmus, no? Anche se si tenta di tenere in piedi i programmi naturalmente, saranno generazioni più sedentarie forse, non so, queste sono le domande per il futuro.
Sulle testimonianze raccolte adesso dall'Australia rispetto a quelle provenienti da altri paesi, che esperienza di pandemia è emersa?
È emersa un'esperienza di pandemia molto problematica, legata, e qui apriamo un portone molto importante, che è quello delle politiche dei governi, sia del governo italiano che dei governi dei paesi ospiti nei confronti delle immigrazioni, perché gli italiani in Australia non si sono sentiti, a quello che io ho potuto capire, conoscete naturalmente meglio voi la situazione, da quello che ho potuto capire gli italiani in Australia non si sono sentiti tutelati. C'era il grosso ostacolo per loro, perché era nelle Americhe della distanza. E quindi molti non sono potuti rientrare, si sono ritrovati con visti scaduti e senza lavoro, perché coloro che lavoravano in settori quali quelli della ristorazione o dell'agricoltura si sono ritrovati con i permessi di soggiorno scaduti e senza lavoro. Per loro c'è stata una grave crisi che il governo italiano ha cercato di essere vicino, ma non siamo ancora abbastanza forti, pare, per tutelare gli italiani all'estero. Ecco. Non è emerso proprio questo problema. E qui però c'è un'esperienza molto interessante che stavo rileggendo un po' sia le testimonianze degli esperti che le interviste, e le cose importanti sono state il sostegno delle comunità italiane di precedenti generazioni, che hanno aiutato molte di queste persone, in particolare giovani, che si sono trovate in forti difficoltà.
In conclusione, potremmo dire che le crisi economiche del passato hanno innescato in alcuni casi, no? Sono stati un po' i motori dell'emigrazione per l'Italia. Quella ovviamente legata al Covid non ha precedenti. In questo caso però, come ci diceva e spiegava ampiamente, va in controtendenza con il passato. Rispetto alle osservazioni che avete fatto, alle conclusioni, alle scoperte che ha sottolineato il rapporto, per lei che si occupa da anni di italiani all'estero, ci sono state delle testimonianze o dei dati che non aspettava di leggere, lei appunto che osserva così da vicino gli italiani all'estero dall'Italia?
Non mi aspettavo che ci fosse questa radicamento migratorio, perlomeno da quello che è emerso dalle testimonianze. Generazione emigrata da così recentemente, perché le risposte, dobbiamo ricordare che le risposte al nostro questionario sono relative a un campione che è emigrato negli ultimi 15 anni, non è tanto, no? Però quello che veramente ha colpito è stata proprio questa decisione da parte di molti di rimanere all'estero. Naturalmente la crisi in cui stiamo andando incontro in Italia avalla queste scelte. Ora non apriamo il capitolo della Gran Bretagna, ad esempio. Ecco, un altro aspetto interessante da vedere, da verificare nel prossimo anno, quantomeno quando verranno fuori le statistiche. Molti si pare si siano recati in Gran Bretagna prima della chiusura della Brexit, prima che cambiasse la legislazione sugli ingressi nel paese, in modo da poter avere un certificato di soggiorno che deve essere richiesto entro l'anno, entro i primi mesi del 2021. Queste sono cose che sono emerse, perlomeno che io ho appreso attraverso questa inchiesta.
Allora, noi ringraziamo per questa mattina Maddalena Tirabassi, Il mondo si allontana, il Covid-19 e le nuove migrazioni italiane. Grazie mille.
Grazie a voi, buongiorno.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.